Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con l'attività di Papa Francesco.
Una settimana con Papa Francesco, un programma di Orizzonti Cristiani.
Ancora un saluto da Rosario Tronnolone, da Roberto Colangeli alla parte tecnica. Questa mattina, nel cortile di San Damaso, il Santo Padre ha incontrato 200 studenti quindicenni e 15 professori del collegio Seibu Gauken Bunri Junior High School di Tokyo, in Giappone. Il Papa, incontrandoli, ha detto loro:
buongiorno.
Konnichiwa.
Si vede che capiscono l'italiano.
Parla bene.
Ah, vi saluto e per me è un piacere questa visita. Io spero che questo viaggio per voi sia molto fruttuoso, perché sempre conoscere altre persone, altre culture, ci fa tanto bene, ci fa crescere. E questo perché? Perché se noi siamo isolati in noi stessi, abbiamo soltanto quello che abbiamo, non possiamo crescere culturalmente. Invece, se noi andiamo a trovare altre persone, altre culture, altri modi di pensiero, altre religioni, noi usciamo da noi stessi e incominciamo quella avventura tanto bella che si chiama dialogo. E il dialogo è molto importante per la propria maturità. Scusi, il dialogo è molto importante per la propria maturità, perché nel confronto con l'altra persona, nel confronto con le altre culture, anche nel confronto sano con le altre religioni, uno cresce. Matura. Certo, c'è un pericolo che se nel dialogo uno si chiude e si arrabbia, può litigare. È il pericolo di litigare. E quello non va bene, perché noi dialoghiamo per trovarci, non per litigare. E qual è l'atteggiamento più profondo che dobbiamo avere per dialogare e non litigare? La mitezza, la capacità di trovare le persone, di trovare le culture con pace, la capacità di fare domande intelligenti: ma perché tu pensi così? Perché questa cultura fa così? Sentire gli altri e poi parlare. Primo sentire, poi parlare. E quello è mitezza. E se tu non la pensa come io, ma io pensa differente, ma tu non mi convinci a me, ma siamo amici lo stesso, ma io ho sentito come pensi tu e tu hai sentito come penso io. E sapete una cosa importante? Questo dialogo è quello che fa la pace. Non può avere pace senza dialogo. Tutte le guerre, tutte le lotte, tutti i problemi che non si soluzionano, che vanno incontro, è per mancanza di dialogo. Quando c'è un problema, dialogo, quello fa la pace. Questo è quello che vi auguro a voi in questo viaggio di dialogo, che sappiate dialogare. Ah, come pensa questa cultura? Ah, che bello questo, che questo non piace, ma dialogando, e così cresce. Poi vi auguro questo e vi auguro un buon viaggio a Roma. Thomas. Vi auguro il meglio per voi, per per la vostra scuola, per le vostre famiglie. Dio vi benedica a tutti. Grazie.
Al termine, una ragazzina giapponese ha salutato il Papa a nome di tutti.
Felici di avere la possibilità di incontrarla e ascoltare le sue parole. D'ora in poi metteremo in pratica nella nostra vita quello che abbiamo ascoltato da lei. Vorremmo anche ringraziarla per averci concesso un po' del suo prezioso tempo.
Ma grazie tante. Tu sei nata a Napoli? Ma parli bene l'italiano.
Grazie.
Complimenti.
Grazie.
I giovani si sono poi esibiti in un canto.
Siete bravi cantando, ma c'è il principio della reciprocità anche nel dialogo. Quando uno dice una cosa, l'altro deve dire un'altra. Ma io non so cantare, non posso.
Alcuni giorni fa, il giorno 15 di agosto, il Santo Padre aveva celebrato la Santa Messa nella solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria in Piazza della Libertà a Castel Gandolfo. Prendendo spunto dalle letture della Messa, il Santo Padre aveva concentrato la propria riflessione su tre parole chiave.
Lotta, risurrezione, speranza. Lotta, risurrezione, speranza. Il brano dell'Apocalisse presenta la visione della lotta tra la donna e il drago. La figura della donna che rappresenta la Chiesa è da una parte gloriosa, trionfante, e dall'altra ancora in travaglio. Così in effetti è la Chiesa. Se in cielo è già associata alla gloria del suo Signore, nella storia vive continuamente le prove e le sfide che comporta il conflitto tra Dio e il maligno, il nemico di sempre. E in questa lotta che i discepoli di Gesù devono affrontare, noi tutti i discepoli di Gesù dobbiamo affrontare questa lotta, Maria non ci lascia soli. La madre di Cristo e della Chiesa è sempre con noi, sempre, cammina con noi e con noi. Anche Maria, in un certo senso, condivide questa duplice condizione. Lei, naturalmente, è ormai una volta per sempre entrata nella gloria del cielo, ma questo non significa che sia lontana, che sia staccata da noi. Anzi, Maria ci accompagna, lotta con noi, sostiene i cristiani nel combattimento contro le forze del male. La preghiera con Maria, in particolare il rosario, ma sentite bene il rosario, Voi pregate il rosario tutti i giorni? Ma non so. Sicuro? Ecco. La preghiera con Maria, in particolare il rosario, ha anche questa dimensione agonistica, cioè di lotta, una preghiera che sostiene nella battaglia contro il maligno e i suoi complici. Anche il rosario ci sostiene nella battaglia. La seconda lettura ci parla della resurrezione. L'Apostolo Paolo, scrivendo ai Corinzi, insiste sul fatto che essere cristiani significa credere che Cristo è veramente risorto dai morti. Tutta la nostra fede si basa su questa verità fondamentale che non è un'idea ma un evento. E anche il mistero dell'assunzione di Maria in corpo e anima è tutto iscritto nella risurrezione di Cristo. L'umanità della madre è stata attratta dal figlio nel suo passaggio attraverso la morte. Gesù è entrato una volta per sempre nella vita eterna con tutta la sua umanità, quella che aveva preso da Maria. Così lei, la madre, che lo ha seguito fedelmente per tutta la vita, lo ha seguito con il cuore e è entrata con lui nella vita eterna, che chiamiamo anche cielo, paradiso, casa del Padre. Anche Maria ha conosciuto il martirio della croce, il martirio del suo cuore, il martirio dell'anima. Lei ha sofferto tanto nel suo cuore mentre Gesù soffriva alla croce. La passione del figlio l'ha vissuta fino al fondo dell'anima. È stata pienamente unita a lui nella morte e per questo le è stato dato il dono della risurrezione. Cristo è la primizia dei risorti e Maria è la primizia dei redenti, la prima di quelli che sono di Cristo. È nostra madre, ma anche possiamo dire è la nostra rappresentante, è la nostra sorella, la nostra prima sorella, è la prima dei redenti che è arrivata in cielo. Il Vangelo ci suggerisce la terza parola, speranza. Speranza è la virtù di chi, sperimentando il conflitto, la lotta quotidiana tra la vita e la morte, tra il bene e il male, crede nella risurrezione di Cristo, nella vittoria dell'amore. Abbiamo sentito il canto di Maria, il Magnificat, è il canto della speranza, è il cantico del popolo di Dio in cammino nella storia, è il cantico di tanti santi e sante, alcuni noti, altri moltissimi ignoti, ma ben conosciuti a Dio. Mamme, papà, catechisti, missionari, preti, suore, giovani, anche bambini, nonno, nonni, nonne. Questi hanno affrontato la lotta della vita portando nel cuore la speranza dei piccoli e degli umili. Maria dice: l'anima mia magnifica il Signore. Anche oggi canta questo la Chiesa e lo canta in ogni parte del mondo. Questo cantico è particolarmente inteso là dove il corpo di Cristo patisce oggi la passione. Dove c'è la croce, per noi cristiani c'è la speranza, sempre. Se non c'è la speranza, noi non siamo cristiani. Per questo a me piace dire: non lasciatevi rubare la speranza, che non ci rubino la speranza, perché questa forza è una grazia, è un dono di Dio che ci porta avanti guardando il cielo. E Maria, sempre lì, vicina alle comunità che soffrono, a questi nostri fratelli, cammina con loro, soffre con loro e canta con loro il Magnificat della speranza. Cari fratelli e sorelle, uniamoci anche noi con tutto il cuore a questo cantico di pazienza e di vittoria, di lotta e di gioia, che unisce la Chiesa trionfante con quella pellegrinante, noi, che unisce la terra con il cielo, che unisce la nostra storia con l'eternità verso la quale camminiamo. Così sia.
Alla fine della messa il Santo Padre ha recitato l'Angelus con i fedeli riuniti a Castel Gandolfo per la solennità dell'Assunzione di Maria, pregando in modo particolare per la pace in Egitto.
Cari fratelli e sorelle, al termine di questa celebrazione ci rivolgiamo alla Vergine Maria
con la preghiera dell'Angelus. Il cammino di Maria verso il cielo è cominciato da quel sì pronunciato a Nazareth in risposta al messaggero celeste che le annunciava la volontà di Dio per lei. In realtà è proprio così. Ogni sì a Dio è un passo verso il cielo, verso la vita eterna, perché questo vuole il Signore, che tutti i suoi figli abbiano la vita in abbondanza. Dio ci vuole tutti con sé nella sua casa. Giungono purtroppo notizie dolorose dall'Egitto. Desidero assicurare la mia preghiera per tutte le vittime e i loro familiari, per i feriti e per quanti soffrono. Preghiamo insieme per la pace, il dialogo, la riconciliazione in quella cara terra e nel mondo intero. Maria, Regina della Pace, prega per noi, tutti diciamo. Maria, Regina della Pace, prega per noi. Desidero ricordare il 25° anniversario della lettera apostolica Mulieres Dignitatem del Beato Papa Giovanni Paolo II sulla dignità e la vocazione della donna. Questo documento è ricco di spunti che meritano di essere ripresi e sviluppati, e alla base di tutto c'è la figura di Maria. Infatti uscì in occasione dell'anno mariano. Facciamo nostra la preghiera posta alla fine di questa lettera apostolica affinché, meditando il mistero biblico della donna condensato in Maria, tutte le donne vi trovino se stesse e la pienezza delle loro vocazioni, e in tutta la Chiesa si approfondisca e capisca in più il tanto grande e importante ruolo della donna.
Domenica 18 agosto il Santo Padre ha recitato l'Angelus insieme ai fedeli in Piazza San Pietro ed ha esortato tutti a tenere lo sguardo fisso su Gesù, perché ha detto: la fede, che è il nostro sì alla relazione filiale con Dio, viene da Lui, viene da Gesù. Il Santo Padre ha detto:
cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nella liturgia di oggi ascoltiamo queste parole della lettera agli Ebrei. Corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti, tenendo fisso lo sguardo su Gesù, colui che dà origine alla fede e la porta a compimento. È un'espressione che dobbiamo sottolineare in modo particolare in questo anno della fede. Anche noi, durante tutto questo anno, teniamo lo sguardo fisso su Gesù, perché la fede, che è il nostro sì alla relazione filiale con Dio, viene da Lui, viene da Gesù. E Lui è l'unico mediatore di questa relazione tra noi e il nostro Padre, che è nel cielo. Gesù è il Figlio, e noi siamo figli in Lui. Ma la parola di Dio di questa domenica contiene anche una parola di Gesù che ci mette in crisi e che va spiegata, perché altrimenti può generare malintesi. Gesù dice ai discepoli: pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra? No, io vi dico, ma divisione. Che cosa significa questo? Significa che la fede non è una cosa decorativa, ornamentale. Vivere la fede non è decorare la vita con un po' di religione, come si fosse una torta e se la decora con la panna. No, la fede non è quello. La fede comporta scegliere Dio come criterio base della vita. E Dio non è vuoto, Dio non è neutro. Dio è sempre positivo, Dio è amore e l'amore è positivo. Dopo che Gesù è venuto nel mondo non si può fare come se Dio non lo conoscessimo, come se fosse una cosa astratta, vuota, di referenza puramente nominale. No, Dio ha un rostro, un volto concreto, ha un nome. Dio è misericordia, Dio è fedeltà, è vita che si dona a tutti noi. Per questo Gesù dice: sono venuto a portare divisione. Non che Gesù voglia dividere gli uomini tra loro, al contrario, Gesù è la nostra pace, la nostra riconciliazione. Ma questa pace non è la pace dei sepolcri, non è neutralità. Gesù non porta neutralità. Questa pace non è un compromesso a tutti i costi. Seguire Gesù comporta rinunciare al male, all'egoismo, e scegliere il bene, la verità, la giustizia, anche quanto ciò richiede sacrificio e rinuncia ai propri interessi. E questo sì divide. Lo sappiamo, divide anche i legami più stretti. Ma attenzione, non è che Gesù che divide. Lui pone il criterio: vivere per se stessi o vivere per Dio e per gli altri, farsi servire o servire, obbedire al proprio io o obbedire a Dio. Ecco in che senso Gesù è segno di contraddizione. Dunque, questa parola del Vangelo non autorizza affatto l'uso della forza per diffondere la fede. È proprio il contrario. La vera forza del cristiano è la forza della verità e dell'amore, che comporta rinunciare ad ogni violenza. Fede e violenza sono incompatibili. Fede e violenza sono incompatibili. Invece, fede e fortezza vanno insieme. Il cristiano non è violento, ma è forte. E con che fortezza? Con quella della mitezza. La forza della mitezza, la forza dell'amore. Cari amici, anche tra i parenti di Gesù vi furono alcuni che a un certo punto non condivisero il suo modo di vivere e di predicare. Ce lo dice il Vangelo. Ma sua madre lo seguì sempre fedelmente, tenendo fisso lo sguardo del suo cuore su Gesù, il Figlio dell'Altissimo, e il suo mistero. E alla fine, grazie alla fede di Maria, i familiari di Gesù entrarono a far parte della prima comunità cristiana. Chiediamo a Maria che aiuti anche a noi a tenere lo sguardo ben fisso su Gesù e a seguirlo sempre, anche quando costa. Ricordatevi questo: seguire Gesù non è neutro. Seguire Gesù significa coinvolgersi, perché la fede non è una cosa decorativa, è forza dell'anima.
Chiudiamo così il nostro programma odierno e vi ricordo che la settimana del Papa ritorna mercoledì prossimo.
Avete ascoltato Una settimana con Papa Francesco, un programma di Orizzonti Cristiani.